tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Number Water Parks. Ben arrivati anche oggi pomeriggio, eh?
Questa è la soddisfazione dell'animale.
Ci siamo. Siamo qui insieme a voi, a tutti voi. Stai buono. Io ho imparato ormai, non ti apro il microfono finché non ti annuncio, visto che poi devi dire le bestialità. Sono passati 6 minuti dopo le 5 del pomeriggio, giovedì 30 dicembre, il penultimo giorno dell'anno. Domani si festeggerà l'amato barra odiato Capodanno. Oggi pomeriggio puntatona speciale, 2 ore. Il primo, ovviamente, che vi introduco è proprio lui, da Roma, Sandro Canori.
Io volevo parlare prima molto a Magnalo Sneakers.
Come stai a Magnalo Sneakers?
Ho capito, io è per questo che avevo anticipato l'intervento.
Ah, perché poi dovevi mangiare.
Perché dovevo mangiare lo Sneakers, un attimo, aspetta.
Sì.
Aspetta, scusa.
Prego.
Bevo anche del caffè perché
prego,
mangio giù.
Prego, no, ci mancherebbe altro. No, però così non si sente che stai bevendo.
Ah, mi sono strozzato.
Fammi sentire bene che stai bevendo.
Ma non ce la faccio, non la so fa sta cosa.
Non
riesco a essere
il surpo,
in fondo così
fare.
Maleducato. Buonasera, sì. Ascoltatori e ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rock 107.7. Dicevo, uno, che te strilli. Due, secondo me usi troppo alcol. A questo punto possiamo dirlo, arrivato a 2 anni dall'inizio di questa storia. Non ce la faccio. C'è ancora un sticker di traverso.
Sì.
Troppo alcol lui.
Dove?
Sulle cose, troppo.
Sul microfono.
Ma troppo, va, è lagato, sì. Là, che è?
Ho capito.
Troppo alcol.
No, perché allora, se tu dici in apertura, secondo me, dopo 2 anni che ti conosco, secondo me usi troppo alcol, è una cosa che può... Insomma, non è proprio edificante, no? Sembra tutt'altro.
Vabbè,
sembra
intanto...
che tu mi stia dicendo tutt'altro, o no, la marra?
Intanto l'abbiamo detto.
No, in effetti io così l'avevo inteso. Voglio,
dopo 2 anni usi troppo alcol. Allora spiega.
Bevi troppo alcol, ti avrei detto che uso.
Ho capito, però
lo
so, però così passa male un messaggio che può essere
frainteso.
Ho capito,
però è un analfabeta funzionale, perché l'italiano è italiano, eh.
Usi troppo alcol.
L'alcol, se lo usi è l'alcol rosa, se lo bevi è quello che si beve. No.
Sì.
Vabbè, comunque vabbè, io sto zitto, mangio lo sneaker.
Va bene, mangia lo sneakers, mangia lo sneakers. Tra l'altro esiste una porcata, dai, una di quelle porcate clamorose più buona dello sneaker, cioè nel senso Mars, Twix, Rider, come lo volete chiamare,
è il concentrato,
il Bounty, non tengono
no,
il passo,
non c'è proprio
no,
paragone,
non c'è, ma neanche i vari Kinder Bueno, cioè non, niente, sneakers.
Sai che cos'è meglio, lo sneakers? Uno sneaker panato in altre arachidi, secondo me.
Ah, l'ho visto! C'è qualcuno che lo fa su YouTube.
No,
stanno
no,
video.
L'ho solo immaginato.
Allora, a parte il fatto che c'è la gente che fa le torte, tipo quelle col Mars sciolto, con lo sneakers tolto, con lo sneakers sciolto, ci sbriciolano sopra i biscotti e dicono che è una torta. Cioè, è come se io prendessi una... 4 etti di prosciutto affettato, metto una fetta sopra l'altra e dico che ho fatto il maiale. Cioè no, non è che funziona
una
così,
grande metafora,
dire,
no. Proprio direttamente.
Beh, però ti posso dire per esperienza diretta,
non è che funziona così.
Per esperienza
però,
diretta, una torta, chiamiamola così, di questo tipo è
quella,
stata
quella con gli Oreo, no, ti prego.
No, è Mars nel Mars.
Madonna,
condito nel Mars,
sì,
con altra roba,
sì,
simile al Mars.
Sì.
È stata fondamentale per affrontare una delle mie chiuse, di quelle di tante ore di fronte a maratone
cosa?
Di film. Beh, diciamo, prima dell'uscita del Risveglio della Forza, che fai? Non te lo fai il ripassino con gli altri 6 in seguito?
Beh, no, ci sta.
Mangiando una torta al Mars.
Quella botta di zuccheri è stata fondamentale.
Ci sta, senza ombra di dubbio. Beh, dopo stavate elettrici, cioè eravate roba proprio di... Così era una cosa bellissima.
E qualcuno si è cagato sotto perché va detto anche questo.
Senza ombra di dubbio. Io invece ho visto, ci stanno vari video su internet, c'è un pazzo furibondo.
Sì.
E tra l'altro... Un ragazzo di
cosa?
Evidente origine orientale, cioè il classico nippo americano,
e parte, vai.
Che fa queste cose? Cioè prendere tipo un Mars, lo impastella e lo frigge. Poi prende il Mars fritto, uno sneakers, impastella il Mars fritto con lo sneakers, lo impastella di nuovo e lo frigge e poi lo mangia.
Ok, così, cioè, è nato il COVID, tra l'altro.
Fa tipo, fa tipo queste tavolate dove impiatta e butta lì sul tavolo roba per 10-12 mila calorie, sì. E il video è lui che le mangia.
Madonna.
Ora lui però è un fuscello così. Allora sono due le cose. O questo si allena 12 ore al giorno come un figlio di puttana, sì, ma di quelli seri, sì, o è bulimico.
O magari,
cioè, lui fa il video, poi va in bagno, infila due dita in gola e vomita.
Oppure un metabolismo che va studiato.
No, non va studiato, è bulimico, quello va a vomitare.
Magari in una settimana gira 10 video e l'altre 3 settimane del mese si allena come da dannato, intanto fa uscire quello che ha girato in quella settimana. E poi si rifà una settimana così e poi 3 settimane d'allenamento.
Sì, ma il tuo fegato a 23 anni.
Ma mica tu vedi il fegato, tu lo vedi esteriormente, non lo vedi interiormente.
Cioè, ti chiede pietà, ma nel senso non esce fuori.
Ma è come la storia di Man vs. Food, che lui ha dovuto smettere perché
ha dovuto smettere. Ma esattamente
come. Peccato, però.
Quello che ha. Beh, bella trasmissione.
Tra l'altro, lui aveva apnee, c'aveva apnee notturne.
Eccola.
E tra l'altro, dice che una delle cose che gravava di più, a parte la carenza di gnagna, che vabbè,
sì,
è il fatto che lui quando andasse a ristorare, quando andava
a ristorare,
la carenza di
gnagna, nel senso che non ce la faceva,
e lo dice, no, proprio non gliela davano. Quanto a detta sua,
sì,
giuro, c'era intervista.
Sì.
La cosa che però che mi ha fatto più pensare,
sì,
quanto potesse pesante, che lui da quel momento in poi qualsiasi ristorante andava, per qualsiasi motivo, comunque quando si sedeva gli portavano sempre il piatto
roba
più grosso. Lui magari non lo voleva, capito, magari stava
voleva
lì,
un consommè,
stava con amici, sai, con la mamma, che ne so, se lo riconoscevano gli portavano il piatto più grosso del menù. Dice, ma perché, vediamo in quanto lo mangi. Dice, ma no, magari,
ma io volevo,
o in alternativa il più piccante.
Esatto, che di solito le sfide che vinceva, perché sulla quantità lui perdeva, ma sul piccante vinceva sempre.
Sì, sul piccante ha retto delle cose incredibili,
sì.
Però il discorso è quello, ripeto, cioè quello lì secondo me è bulimico, cioè nel senso va in bagno, infila due dita in gola e vomita, e c'ha 23-24 anni, quello a 40 ci avrà dei seri problemi da un punto di vista di disordini alimentari. Però dicevo, una di quelle
se
cose
sarà
che
vivo.
Se sarà vivo, una di quelle cose, ma la stessa storia di Super Size Me, il film è quello sul McDonald's, con lui che ha detto, io per 30 giorni mangio colazione, pranzo e cena soltanto roba del Mac, per tra virgolette dimostrare che c'è stata la storia di un paio di ragazze,
perché
che
bisognava
purtroppo
farci un film per dimostrarlo.
Questa è una cosa che parte da una storia di cronaca molto molto
in realtà
pesante,
parte dall'assunto che si dice, ma il McDonald's fa male se ci mangi tutti i giorni, e lui vola lui ha detto, guarda che gli adolescenti
ci mangiano
tutti i giorni,
e no, ma la storia parte da alcuni episodi di cronaca, nel senso di un paio di ragazze molto giovani purtroppo morte per delle crisi diabetiche ed erano assidue frequentatrici, e la McDonald's negò chiaramente, o come, perlomeno le catene di fast food negarono ogni coinvolgimento, e lui fece questo film per dire, adesso vi dimostro che con un mese, colazione, pranzo e cena, uno si distrugge. E si distrusse, cioè seguito dai medici, tutto il documentario,
bellissimo,
eccetera eccetera. Beh, bello tra l'altro, ma tu l'hai visto o lo stai prendendo per il culo?
No, dico che per la spettacolarità basta con questi reality in cui poi alla fine non muore nessuno, no? Magari.
Bravo, c'hai ragione. No, là vabbè, là i morti erano prima, però comunque lui si è distrutto e ha dovuto seguire una dieta vegana per tipo un anno,
segreto,
e mezzo per recuperare da...
E se non sbaglio neanche riuscì ad arrivare a completare la sfida, fu stoppato prima.
No, non l'ha finita, tipo al 26esimo, 27esimo giorno
pavido.
Il medico durante il check-up gli disse, guarda, il tuo fegato se mangi un altro hamburger esplode. E lui ha detto, va bene, sai che c'è, mi accontento di questo. Così come voi vi dovrete accontentare dei Motorhead Orgasmatron.
I am the one, Orgasmatron, the outstretched grasping hand. My image is of agony, my servants rape the land. Obsequious and arrogant, clandestine and vain. 2,000 years of misery, of torture.
Non so se avete mai sentito la cover di questo brano fatta dai Sepultura.
No.
No, mai sentita? Davvero?
Giuro.
Davvero?
Giuro.
Vabbè, però, nel senso, possiamo sopravvivere, no? Anche.
No, non possiamo. Dai, 10 secondi. 10 secondi.
Vabbè.
Senti che roba, senti, eh. A parte il fatto che è tipo due toni più bassa, cioè dal mi al do, è fatta in do, eh. Dun 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 dun.
Passata!
Occhio, zitto! Oh. Dai, c'è quell'urlo che... Lo rimetto. Siete tutti.
Jingle bell,
la versione di Sepultura.
My image is a vagrant. My servants break the land. Obsequious and arrogant. Clandestine and base. 2,000 years of misery. Of torture in my name. Hypocrisy made paramount. Paranoia d'error. My name is
Tom. C'è anche la versione di Vespasiani.
Sì, questa
This is
lui.
Secret War. Dai, dai, uno spettacolo.
Fa sempre
dai,
così quando sacrifica delle caprette a Satana.
È bellissima, cioè è una versione epocale quella di Sepultura. Bella, 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 bella.
Fantastico.
Allora, come avete sentito, come vi abbiamo ampiamente preannunciato già dai tempi di Antipop, nei quali hanno già nominato la presenza del qui presente Ludovico Lamarra, oggi è giovedì, quindi è un giorno, diciamo, alternativo rispetto al a quello che canonicamente è il martedì, per parlare di roba un po' nerd. Oh. E allora,
perché solo un po'?
Tanto, tanto. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high. Nerd Face Special di fine anno, di giovedì 2 ore, da adesso alle 19 parleremo anche, non solo, non ma solo, molto principalmente di tutto quello che riguarda la cultura nerd, che poi la gente si spaventa, dice ma come 2 ore di nerdismo? Ma ragazzi, è diventata la cultura popolare.
Solo due? Solo due?
Ma esatto, infatti, è quella la domanda.
È diventata la cultura pop. Cioè, se noi parliamo oggi dei film che vanno per la maggiore al cinema, per esempio Spider-Man,
per
no?
dirne uno,
come fai a dire che non appartiene a questa cultura? Ma per dirne un altro, parliamo del Batman di prossima uscita con Robert Pattinson, ma roba che la gente aspetta con la bava alla bocca, come fai a non dire che... Ma per esempio, neanche negli ultimi 10 anni, no? Ma quanto è nerd Harry Potter?
Beh,
cioè il ragazzino sfigatello, però studioso, molto studioso, intelligente, che poi si rivela essere
chiamato
molto migliore,
a un destino di gloria,
a un destino di gloria, venendo purtroppo da un'estrazione che nemmeno lui conosce. Quanto è nerd una cosa del genere, no? Quindi dai, guardiamoci in faccia, oramai siamo qui, no? Tutti fanno le graphic novel, tutti fanno i fumetti, tantissimi scelgono la graphic novel, ed è una cosa che ha delle radici talmente tanto profonde che uno a volte magari non si ferma un attimo a pensare, no? Ma per esempio, da un punto di vista di graphic novel, uno dei più grandi, probabilmente uno dei primi in assoluto a sfociare nel nerdismo più assoluto è stato Enzo Biaggi. Cioè, cazzo, parliamo di Enzo Biaggi. Enzo Biaggi che negli anni 80 fece la storia d'Italia a fumetti. A fumetti. Come a dire, guardate che forse l'immagine con la parola, col fumetto, con la descrizione che sembra quasi noi di assistere in prima persona all'evoluzione dell'evento storico, non è poi così tanto una coglionata. Cioè, io non credo che Enzo Biaggi abbia pensato alla parola coglionata, però perché non era quel tipo. Però, no?
Ma è chiaro, ma certo, scelse, no, una forma di comunicazione che
per i tempi era per i bambini, certo. La storia d'Italia a fumetti si regalava ai ragazzini.
Disegnata da Milo Manara, ci dicono dalla chat.
Disegnata da Milo Manara, verissimo, verissimo. Disegnata da Milo Manara e dal maestro Milo Manara. E finiva nelle librerie dei ragazzini assieme all'enciclopedia, assieme alla British Encyclopedia, o alla Treccani o alla De Agostini.
Incarta,
finiva insieme a alla Incarta. Ma in realtà, cavolo, dai, eh?
No, ma è chiaro, lui scelse appunto una forma di comunicazione che all'epoca poteva risultare anche sconveniente, no? In termini strettamente accademici.
Assolutamente.
E invece ha semplicemente precorso i tempi, come fanno i grandi.
Come fanno solo i grandi, i più grandi. Madonna, quanto manca una... Cioè, nel senso...
Stai piangendo?
No, cioè, però tu ti rendi conto, cazzo, che di quello che avrebbe potuto dare in un momento storico come questo una personalità come quella lì.
Avrebbe fatto la trap, probabilmente. In
no, Enzo Biaggi non faceva la trap.
La storia d'Italia in trap.
Esatto. Enzo Biaggi non avrebbe fatto la storia d'Italia in trap. Non l'avrebbe fatta. Mi sento di dirlo in prima persona. Vabbè, dai, ci ascoltiamo un pezzone, Green Day. Questa è un po' toccante, mi piace molto. Sì.
Ma ci sei tenerello.
Ma è mi! Mi. Cazzo, abbiamo messo in sepoltura! Take away the sensation inside. Bittersweet migraine in my head. It's like a throbbing toothache of the mind. I can't take this feeling anymore. Drain the pressure from the swelling. The sensation's overwhelming. Jackie's and Travis Barker. Questa qui era Sideways. Torniamo in diretta, torniamo in diretta. Abbiamo un sacco di messaggi, un sacco di note audio. Sentiamo, sentiamo qualcuno. Che volete dire? Vai.
Cioè, questi in confronto agli Slipknot, so che ne so, sì. Boh. Michelangelo confrontato sì. con l'imbianchino sotto casa. Le sì. sepolture erano di una pesantezza enorme,
beh, sì. Beh sì, Sepoltura, perlomeno finché
strano,
ci sono
strano, dal nome comunque non si direbbe.
Finché ci sono stati Max e Igor, tutti e due insieme. Poi per esempio, no, Max Cavalera, che era chitarra e voce, Paolo Junior, il bassista.
Grande Paolo Junior.
Grande Paolo Junior. No. Andreas Kisser, l'altro chitarrista, eccellente chitarrista. E la batteria la suonava il fratello di Max. Cioè uno che ha...
Ma quello era Fabio Junior.
No, niente, lascio per, quello lascio perdere. E
Paolo Sergio.
Ti chiedo scusa, Ludo, prego.
No, dicevo, oppure Paolo Sergio.
Oppure Paolo Sergio. Sergio.
Ho confuso tutto, vabbè.
Ma o Giulio punto, Sergio.
Cioè, esatto.
Vabbè, casino, perché no. non ricordare anche Renato Portaluppi? Ma no, il discorso
che
è
non
un
si
altro.
Chiama né Paolo né Sergio.
Il discorso è un altro. Che Igor, il fratello di Max, che suonava la batteria, Sepoltura, Igor Cavalera.
Bello, ora, bel nome.
Oh, bravo, lì volevo dire. Secondo voi, esiste un nome più fico di Igor Cavalera?
È molto, tipo Max Power, tipo la puntata
è tipo Max
Simpsons.
Power, cazzo. Cioè
sì, è
quello.
Un nome potentissimo, è difficile far di meglio.
Hi, rispetto. I'm Luigi, pleased to meet you. Hello, I'm Cavalera. Igor Cavalera. Cioè, c'è un nome più bello di Igor Cavalera?
Cioè, c'aveva sta voce, perché poi se c'è la voce tipo Topolino, dopo se ti chiami così.
Hello, my name is Cavalera, Igor, esatto, Cavalera, che era pure un po' brasiliano.
Diventa tutta
no.
un'altra storia.
No, secondo me c'aveva il vocione, cioè Igor Cavalera.
Lo dici perché si chiama così, allora?
Cioè, voglio dire, no?
Beh, sì, a suona bene, suona bene.
Beh, a suona bene, suona bene. No, allora, diciamoci la verità. L'unica sega bestiale in Sepoltura, perché una ce n'era, era il buon Paolo Junior, cioè il bassista. Il bassista di Sepoltura era, dai, cioè, ne abbiamo sentiti di migliori. E non so se tu hai presente da bassista qualche cosa della produzione di Sepoltura. Però lì, se non c'erano la chitarra di Max, la voce di Max e la batteria di Igor, bene o male,
ma
no.
Diciamo, premesso che non è proprio un genere che io sì. ascolto abitualmente, come avrai intuito, però sicuramente se pensa a Sepoltura non penso alle linee di basso.
Non pensi alle... bravo, quello ti voglio dire, no?
Ma vabbè, a dai. Satana, giusto?
No,
a Paolo Sergio.
Non
Paolo
a Sergio. Uno pensa, anche perché loro sono brasiliani, quindi uno pensa, quando li ascolta deve in qualche modo mediare fra
il
quella
diablo!
Che è, fra no. quella che no, è evidentemente la loro estrazione, no? Da un punto di vista proprio certo. sociale e etnico, con quella che è un certo tipo di musica. In questo brano, per esempio, che è il disco che apre, che è il brano che apre quel disco epocale che risponde al nome di Chaos AD, c'è un brano che si chiama Refuse Resist. Refuse Resist è un brano che nasce da un suono che è questo qui, ve lo faccio sentire. Questo suono altro non è che il battito del cuore di Zion, il figlio di Max e Gloria Cavalera.
Ma che carino!
Da questo battito, da questo ritmo, o meglio da questo beat... Da questo beat Max ha costruito tutta la canzone.
Ma
partendo per quanto riguarda la parte ritmica, proprio dal ritmo del battito del figlio Zion nella pancia della mamma. Ma...
Cuore latte proprio.
Cuore latte, senti. Zion. Senti quanto latte e miele, senti.
Latte.
We'll be right back.
CD, refuse, resist, questo è quello che si dice a Roma, tanta roba, ragazzi, cioè, nel senso, beh, allora, Roma, vediamo un po',
certo.
Eh?
Solo a Roma, certo.
Beh, anche da altre parti si dice?
Che ne so, ma no, oh, per favore, dai, porta avanti questa trasmissione
perché
oggi.
Perché devi fare così? No,
oggi, oggi sono indisposto. Oggi.
Perché?
Non lo so, per sarà che è il 30 dicembre, vabbè, a parte che per domani stiamo organizzando un sit-in di protesta che guarda.
Sì.
Tremeranno le pareti della dirigenza,
sì.
Dico solo questo.
Che cosa vuoi dire
tremeranno,
a questa dirigenza?
Tremeranno le pareti, no, io dico niente, io da lavoratore ho i miei diritti,
sì.
Giusto?
Sì.
Siamo in Italia, G8, democrazia?
Sì.
Ok, e
sì.
Quindi noi
G7,
siamo
G8, vabbè, sì.
Noi siamo indisposti e domani faremo un grandissimo sit-in di protesta,
sì.
E tremeranno le pareti della dirigenza.
Tremeranno le pareti della dirigenza.
Tremeranno.
Domani. Invece guarda, c'è qualcuno che da ieri prova a...
Buon pomeriggio, ragazzi. Allora, io vaffanculo, non riesco a dire.
Vabbè, gesto apotropaico, amico, sì. Ugo, che è il gesto, lo scongiurio, no? Quel gesto di scaramanzia che si fa. Allora, passano 24 ore.
Ragazzi, buon pomeriggio. Ho un po' sonno perché sono 24 ore che provo a dirlo, ma forse ci riesco. Allora, io come gesto vaffanculo, va.
Niente, non ce la farà mai.
Allora,
morirà senza esserci riuscito.
Ugo, no, non morirà adesso, morirà fra 100 anni.
Senza
il nostro
esserci
amico
riuscito.
Ugo. No, Ugo, allora oggi è 30, domani è 31, no? Se tu entro domani sera a mezzanotte riesci a dire apotropaico, sei salvo, perché chissà, si sa che chi fa una cosa il primo dell'anno la fa
tutto l'anno.
Adesso
un anno di apotropaico.
Droga!
A mezzanotte sai
scopare!
Che io ci riuscirò.
Ecco,
a dire
non cominciate così.
Apotropaico.
Oh, perfetto.
Bello,
Che bello, quella era una carezza in un pugno, vero?
Certo.
Aspetta.
No, dai, non è che ogni cosa. Possiamo. Non dobbiamo. Che, cioè, nerd face, le cose nerd. Che così,
sì.
Vabbè. Niente.
Cosa c'è di più nerd?
Di apotropaico.
Di Adriano Celentano. Dai.
A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia.
Dai, io, dai.
E stringerò il cuscino.
Io te l'ho detto che oggi sei tenerello.
Ma no, ma è bella, sì, è
bella. Green Day, Adrianone.
Molto, molto. Apparirà. Senti, senti, senti. Mi sembrerà di cogliere
una stella in mezzo al cielo. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano.
Beh,
vabbè,
beh,
Adriano Celentano poi purtroppo è uscito Adrian, però
poi purtroppo è uscito Adrian.
Che cosa terrificante ricordare.
Purtroppo è uscito Adrian. Possiamo dire che Adrian probabilmente è stata una delle cose, diciamo così, meno piacevoli,
sei più imbarazzanti,
più imbarazzanti
mai uscite,
annoverate all'interno dell'universo, tra
dell'animazione
nerd, perché comunque è animazione, sì. È possibile?
Beh sì, parlano i fatti.
Parlano i fatti, parlano i fatti.
Il ragazzo della via Gluck gli ha detto: non parlare mai più di me o ti denunzio. Gli ha detto dopo Adrian.
Ascoltiamo il super classico. Fermi
da
là,
azzurro, fermi là, fermi là. Proprio ah, nero però.
Nero, ah, profondo. Radio Rock super classico.
Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for.
Here I go again on my own, going down the only road I've
Here I go again. Loro sono chiaramente i Whitesnake, quei grandi Whitesnake. Allora, torniamo in diretta come vi avevamo ampiamente preannunciato. Grande ospite.
Sì, grande ospite. Tante volte si è detto: ma che c'entra Nerdface con Radio Rock? C'entra perché in realtà, oltre al fatto che la cultura nerd è diventata mainstream, come tante volte abbiamo sottolineato, ci sono tantissimi punti di contatto tra tutta quella che è la cultura cinematografica o del nostro immaginario e la musica. E allora, proprio per creare questo ponte ancora più forte con la radio, mi fa molto piacere avere ospite qui con noi ai microfoni di Radio Rock David Marte, autore di Parole di Baustello, un libro che fa un'analisi molto dettagliata, molto approfondita di una serie di testi del gruppo toscano. E quindi diamo il benvenuto a Davide.
Ciao, ciao David.
Ciao,
grazie. Ciao. Grazie per averci. Per averci regalato questi pochi minuti, grande piacere, perché comunque si tratta di una band che, sai, qui a Radio Rock è di casa, nel senso che i Baustella sono sicuramente una di quelle band più divisive, senza ombra di dubbio, perché i Baustella sono una band che, non so se puoi condividere questo giudizio, o si adora o in maniera viscerale, o non dico che non si apprezzi, ma non si riesce a comprendere in qualche modo fino in fondo. C'è chi ha una visione superficiale e chi invece riesce a capire in profondità di che cosa stiamo parlando da un punto di vista artistico. Mi pare che tu appartenga a questa seconda categoria. Se il mio giudizio è corretto, se non lo è, ti prego correggilo.
Sì, io ho cercato di approfondire, di capire questo citazionismo che caratterizza i testi di Baustelle, e ci sono molte persone che questo stesso citazionismo lo detestano o lo trovano antipatico.
Sì, sì. Senti, subito così su due piedi, qual è il tuo disco preferito di Baustelle?
Il mio disco preferito è Amen.
Ok, il motivo?
Penso che abbiano raggiunto una maturità compositiva e anche stilistica, e poi mi piace forse perché è legato ad un periodo particolare della mia vita e, sì. E quindi
quindi ci sono ragioni, diciamo così, dal punto di vista musicale e dal punto di vista personale. Beh, è evidente il fatto che all'interno di Amen c'è forse uno di quei pezzi che ha contribuito a lanciare i Baustelle nell'Olimpo del mainstream, che chiaramente tu sorridi, ma è uno di quei brani che ogni volta che passa anche qui la gente si strappa i capelli, che è la storia del buon Charlie. Quindi sì. Charlie Fa Surf è compreso all'interno di quel disco lì, dove ci sono però brani come Baudelaire, brani come Panico, brani come Dark Room, che sono brani L'Uomo del Secolo. Cavolo, è un disco che in un certo senso possiamo considerare forse il disco perfetto, cioè dove non hanno sbagliato un pezzo.
Sì, secondo me sì, ci sono dei dischi molto maturi come Fantasma, anche L'amore e la violenza, La sua bellezza, entrambi sì. I volumi, però Amen è veramente un disco prima di tutto corposo, perché sono tante canzoni, e poi perfetto perché dalla prima all'ultima il disco si ascolta con continuità e non ci sono cadute di tono.
Allora, in che modo hai, come diceva anche prima Ludovico, hai deciso di rendere omaggio in qualche modo alla vita, alla carriera, alla filosofia, a quella che è l'arte in qualche maniera di Baustelle?
Beh, prima di tutto ho raccolto tutte quante le interviste radiofoniche, televisive, cartacee, internet dei Baustelle del periodo della trilogia, quindi Amen, Mistici e Malavita.
Sì.
E poi, seguendo il filo delle loro interviste, ho collegato i vari pezzi di intervista ai brani che ho preso in considerazione e poi ci ho aggiunto del mio, studiandoli e cercando di ritrovare tutti i riferimenti musicali, testuali, letterari, cinematografici che si potevano collegare a quelle parole, alle parole di Francesco Bianconi.
Allora, qualcuno ci scrive, Federica, Fantasma è un album che non riesco a smettere di ascoltare nonostante gli anni, perché invecchia benissimo. Parliamo però di un disco uscito nel 2013 con Fantasma, che è immediatamente fuori da questo trittico che ha nominato il nostro ospite Davide, vale a dire La Malavita, Amen e I Mistici dell'Occidente, perché lì si va dal 2005 al 2010. Ti faccio una domanda che però è più una domanda da biografo che da analista in qualche modo, o da commentatore. Li hai scelti perché per il tuo gusto personale sono quei tre dischi che ti hanno in qualche modo coinvolto di più, oppure li hai scelti perché da un punto di vista, appunto, come dicevo prima, biografico, sai che all'interno di quei 5 anni, dal 2005 al 2010, qualcosa che magari noi non sappiamo e che ha avuto un peso all'interno della vita compositiva, personale, umana di Bianconi e della band?
Beh, li ho scelti perché secondo me da un punto di vista stilistico sono abbastanza legati, anche da un punto di vista contenutistico, stilistico intendo sia letterario che musicale. Sì. Poi con Fantasma c'è una svolta veramente netta, sia dal punto di vista musicale che testuale, e trovo una certa omogeneità, ti ripeto, contenutistica e musicale in questi 3 album, e sono anche gli album con i quali io ho iniziato a conoscerli, perché il mio primo album è La Malavita del 2005 e li ho visti per la prima volta dal vivo esattamente nel 2005.
Davide, a questo punto una curiosità, visto che il nostro spazio di Nerdface parla moltissimo di cinema, serie TV e quant'altro, in termini di riferimenti testuali e di immaginario dei Baustel, l'aspetto cinematografico che tu giustamente sottolinei nel tuo libro, dove va a cadere maggiormente? Quali sono i riferimenti principali che hai individuato?
Beh, in realtà Bianconi ha sempre esplicitato questo grande amore per il cinema. Quando abitava ancora in Toscana ha detto più volte che il cinema gli ha salvato la vita e le uscite verso il cinematografo erano per lui una dipendenza che lo facevano evadere dalle ristrettezze della vita provinciale. In realtà Bianconi ha guardato di tutto, quindi è legato ai classici del cinema, pensa ad Apocalypse Now, che viene citata appunto in Charlie Fa Surf, ma tutto il cinema italiano, Pietrangeli, i classici, Antonioni, se c'è un regista, ma anche un autore, che lui ha amato e ha approfondito in particolare, è Pierpaolo Pasolini.
Beh, certo, un legame che in più di un'occasione, insomma, viene fuori, anche se non è diretto, cioè comunque da una continuità, da un punto di vista filosofico, direi quasi da un punto di vista di anima proprio, quell'approccio particolare, quell'occhio particolare nei confronti delle classi della popolazione più complicate, probabilmente quelle più, che poi dire particolari non significa niente, però peculiari, senza quelle anime peculiari, quelle persone molto particolari, molto semplici, però dotate comunque di una enorme grandezza o comunque di una profondità che uno non si aspetterebbe di trovare. Senti, come giustamente hai detto, Bianconi non ha mai nascosto la sua grande passione per il cinema, ma anche per la letteratura, d'autore. Lo trovi altrettanto valido come scrittore che come musicista?
Sì, è fantastico, io lo trovo un grande poeta, io l'ho scritto anche nel libro, secondo me i testi dei Baustel, le sue canzoni saranno considerate anche negli anni a venire come un esempio di grande letteratura testuale, di grande letteratura musicale, ed è proprio questa profondità che mi ha portato a lavorare così a lungo sulle sue parole e a cercare di fare una vera analisi letteraria su un testo che io considero letteratura.
Sì, quali sono quelli che ti hanno, un paio di quelli che ti hanno colpito di più?
È difficile perché sai, sono legato a tutti quanti i 18 capitoli, cioè le 18 canzoni. Sì. A me piace tantissimo.
Ne hai prese l'analisi. Per spiegare all'incirca, se non sbaglio, 5 o 6 dalla Malavita? Sono 6? No, come le hai separate?
E allora, sono esattamente la metà per ogni album. Quindi di 10 pezzi sono 5 dalla Malavita, 7 su 14 da Amen e 6 su 12 dai Mistici. Quindi esattamente la metà. Anzi, ti dirò di più, la prima metà di ognuno di questi album, perché in origine volevo poi dedicare un secondo volume con i restanti pezzi, ma sinceramente il progetto deve ancora iniziare. Allora, i testi che mi sono piaciuti di più, almeno come lavoro di analisi, direi La guerra è finita da La Malavita, e dal secondo album, cioè da Amen, Anthropophagus, e dai Mistici dell'Occidente il sesto brano, Follonica.
Follonica, beh, è un gran pezzo, è vero, Follonica è davvero un gran pezzo, anche se là dentro ci stanno brani abbastanza d'impatto, cioè i Mistici dell'Occidente fra i tre probabilmente, cioè io ti dico la mia personale classifica, Amen il primo dei tre, i Mistici dell'Occidente e La Malavita te lo metto come terzo, perché comunque ho l'impressione che lì avessero ancora, cioè che fosse ancora acerba una certa vena creativa, che poi però negli altri era presente, ma acerba negli altri due è esplosa in un modo deflagrante.
Sì, sì, e anche con una originalità e una personalità che è quella dei Baustelle. Sì. Concordo anch'io con questa tua personale classifica. Amen al podio, secondo i Mistici e terzo La Malavita, perché ha ancora questi spratti di acerbo, come dici tu, e forse alcune influenze che si legano a delle mod di quel periodo e sono poco personali forse.
Allora, ringraziamo David Marte per essere stato qui con noi. Ricordiamo, Parole di Baustelle è disponibile sia in versione ebook sia in versione cartacea attraverso il print on demand. David, grazie davvero, è un'analisi di 18 brani davvero molto molto accurata, con una ricerca delle fonti tra interviste, come ricordavi tu, scritte o in radio o su qualsiasi altro tipo di media, che rende questo libro un'opera piuttosto importante per chi ama o per chi vuole conoscere, approfondire un aspetto dei Baustelle peculiare, no?
Soprattutto, dico la verità, questo secondo me è un libro che può tornare utile, soprattutto devono fare certo un piccolo sforzo ai detrattori, cioè a quelli che in qualche modo non hanno ancora capito bene che cosa si può celare dietro una composizione, quanto profonda è l'anima e in un certo senso anche i tormenti, detto in senso positivo, del maestro Francesco Bianconi. Quindi leggerlo in qualche modo può aiutare a comprendere cosa c'è dietro tante cose.
Lo mettiamo anche in favore di Camera,
in favore di Camera su Twitch, perché siamo anche su Twitch, quindi assolutamente sì.
Parole di Baustelle, David Marte, grazie David, a presto, e ovviamente a questo punto anche a te tanti auguri di buon anno.
Buon anno anche voi, buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio Rock e grazie a voi ragazzi.
Grazie, ti ringrazio infinitamente. Ti dico una cosa per salutarti, se posso permettermi di dirtela, oltre al fatto che apprezzo, diciamo, in modo profondo il lavoro che hai fatto, perché Baustelle appunto sono una di quelle band che secondo me meriterebbe molto di più di quello che comunque, diciamo, che è importante da un punto di vista di riscontro, ma ne meriterebbe molto di più. Io sarei curioso di passare 10 minuti con te seduto ad un tavolo, ti dico la verità, a parlare del testo di Amanda Lear.
Ah, ok, che io non ho analizzato, però posso tentarci.
Appunto per quello, non l'hai analizzato, ma no, è una delle poesie, secondo me, più belle della musica italiana degli ultimi 10 anni, senza ombra di dubbio.
Ti ringrazio dello spunto, voglio provare a leggerlo e pensare a cosa può suggerire.
E magari parlarne assieme appena ci vediamo. Grazie mille.
Ciao David.
Grazie mille a David. Allora,
grazie,
ragazzi,
a voi.
Pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ciao David e grazie.
Radio Rock Podcast.
Pom Pom Squad, Popula. Allora, torniamo al futuro, qui a parlare di North Face, o perlomeno di un po' di cose, messaggi, note audio, sentiamone qualcuno, vai.
Non vedi, oh, che notiziona che mi hai dato, io ho sempre pensato che era il rumore delle pale di un elicottero.
Sepoltura.
Invece è l'eco Doppler del cuore della risonanza dell'ecografia, ma pensa di Zion, ma quante ne sa questo?
Hai visto, vai ancora.
Ma devi metterci più enfasi.
Di che?
Gigio.
In che senso?
Scopara!
Ho capito, ma perché così è arrivato,
Non te l'aspettavi,
No, voglio dire scopare bene, così meglio, ma no, però si sente più asia, forse scopare, così andava meglio, hai visto
il riassunto degli ultimi 2 anni di puntate, la soddisfazione dell'animale, tra l'altro,
per me. Senso è vero.
Buonasera Radio Rock. Il più figo è Manuel Fantoni.
Anche Manuel Fantoni. Manuel Fantoni è un gran bel nome, però io resto su Igor Cavalera.
Ciao Gigi, buonasera.
Ciao.
Dal momento che parliamo di nerdismo, voglio sapere cosa ne pensi del prossimo Elden Ring. Ciao ragazzi, buona serata.
Vai ancora.
Ah, scusa, mi dimenticavo.
Prego.
ti volevo segnalare che adesso a febbraio o a marzo, non ricordo di preciso quando, sta uscendo nuovamente, perché non lo producevano più.
Che cosa?
HeroQuest.
No.
Ma ve lo ricordate HeroQuest, ragazzi?
Ma il board game
che era.
Ma il gioco da tavola?
Beh, immagino di sì, di HeroQuest per me c'è solo quello.
Rifanno il board game di HeroQuest.
Ti ricordi? Che magnifica puntata abbiamo fatto insieme per Stranger Things con HeroQuest.
A Roma direbbero Oh fregate. Chi c'erano i Sad Side?
No, c'era Zero Calcare.
Ah, c'era Zero Calcare con HeroQuest. Beh, ragazzi, è stata una grande puntata. HeroQuest era un cazzo di giocone, cioè era un giocone all'epoca.
Il prezzo di lancio ammonta a 139 euro.
Sti cazzi. Troppi, take my fucking
forse,
money.
Ma bisogna valutare prima la qualità delle miniature. Vabbè, febbraio 2022.
Take my fucking money. Prendete i miei fottuti soldi e datemi una scatola
di
HeroQuest.
Ho già i link per il pre-order, se ti interessa, su vari siti.
Ragazzi, a posto, perfetto.
Andata.
A posto. Ho già speso una piotta, andiamo a vedere domani il muro del... Sì, il muro, vabbè, chiedo scusa.
Costiamo così tanto.
La PFM, quindi adesso ne spenderò anche altrettanti per questa cosa qui. Vai, note.
A protopaico.
Ci incastriamo su queste cose.
A protopaico.
Non ne hai detta una, amico mio. Le hai sbagliate tutte, se non sbaglio.
A protopaico.
Sbagliate tutte. Bravo, complimenti. A Roma dicono un culo. No, a Roma non dicono un culo. No, all'Aquila diciamo un culo, voglio dire. Vespasiani sacrifica caprette solo alla brace o al forno con le patate. Bravo, il cosciotto principalmente. Vai.
Scusate, prego. Ma io mi vanto di essermi drogato come un dannato a questo punto.
Ma di che cosa?
Mi vanto.
Ma perché? Che abbiamo detto?
Non lo so.
Cioè, lui si vanta. Noi, cioè,
è importante comunque, che lui sia felice.
Sì, nel senso ognuno è libero di sentirsi ed essere.
Sì, no, ma un messaggio che è arrivato subito dopo il break delle 17, quindi appena siamo entrati in diretta. Che cazzo avevamo messo di... Siamo partiti con, mi pare... No, Jackie... Sì, forse con Jackie e Travis Barker. No, aspetta, adesso devo capire perché abbiamo parlato di droga. No, non abbiamo parlato di droga.
Beh, spesso capita, mo non so se
no,
questo
ho capito, ma non ho capito per quale ragione, però no, coi NAMB siamo partiti. Cioè ma perché che abbiamo detto della droga?
Ma chi se ne frega, ma lui è contento
di essere
drogato.
Non vorrei
ma
che partano discorsi così all'improvviso e uno non capisce perché. Vabbè, vai.
Io ce l'ho!
Cosa?
La storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi.
Bravo.
Evviva Enzo Biagi!
Se fosse vivo, posso dire
farebbe
questo.
Farebbe la trappola, l'abbiamo già detto.
A Canori gli starebbe sul cazzo. Allora, se fosse vivo a Canori gli starebbe sul cazzo. Sicuro.
Non lo escludo.
Sicuro, perché gli sta sul cavolo Corrado Augias. Perché c'ha quella prosopopea, no?
Esatto, la simpatia. La spocchiona.
Allora, Biagi era uno che sedeva e faceva: buonasera, questa sera parleremo di questo, intervisteremo quest'altro.
Che coglioni.
Cioè, esatto, era uno, vedi subito. Non l'ha neanche
altro
visto.
Altro stile rispetto al Canone.
Non lo ha neanche visto. Non l'ho neanche visto.
Ma come non l'ho visto? Io mi guardavo i podcast di Enzo Biagi.
Ma quali podcast di Enzo Biagi?
No, era più da cartolina di Andrea Barbato.
Cioè,
esatto.
tu mi vuoi dire, tu mi vuoi dire che quando Enzo Biagi faceva la trasmissione serale,
su Twitch pure tutto,
il
visto
fatto.
Tutto seguite
erano
le live.
Quei 15 minuti in preserale subito prima o subito dopo il telegiornale nei quali lui analizzava i fatti del giorno.
Mi ha fatto venire a sbadia, te giuro. È incredibile.
Fatto venire a sbadia.
Ma non l'ho vista la cosa, però già mi sta venire a sbadia. È
qualcosa è andato storto nel
molto,
mondo, Ludovico.
Sì, assolutamente.
È come quando negli anni 60 no, i modelli si vestivano con le giacche d'Armani e le gravatte.
Infatti,
le cose,
non stiamo ereditando il mondo che ci avete lasciato voi nati prima.
E oggi abbiamo i trapper con il doppio taglio, quello che fa ride con i riccioli
sempre
sopra, i risvoltini e la
anche
borsa
se vi
di
credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
Ma vaffanculo, va.
Amica mia, amore radio, nostalgia, io non ti penso. penso quasi mai. Ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai. Amore atomico, Enola Gay. Detto neanche addio, che non ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto mi dicono vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock, abbracciata ad una testa di cazzo, un regista, un coreografo, che ne so, un lavoro come un altro, una droga per illuderci e credere di essere uomini.
Dicevi sempre, nemmeno la musica.
Perduto amore, anima mia, amore non ha sinfonia. Vorrei sapere come stai, se come scrivi è tutto ok, e se davvero ora lo sai che sono diventato un mostro, colpa tua. Se mi viderò nel buio di un vicolo all'uscita posteriore di un concerto rock, cominciare una troietta qualunque, una tizia, una pittrice, ma che ne so. Pessimismo da quattro soldi, chiaramente aveva fatto proseliti.
Dicevi, I wanna be a mandolin, il tempo di un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, finisce ed è meglio così.
Amanda Lear, loro sono i Baustel, i Baustel. Senti, avanza una cuffia da quelle parti, Ludovì?
C'è.
Sì, c'è, sì, una cuffia, stanno, no? Perché abbiamo degli ospiti in studio, quindi io invito il nostro giovane ospite a raggiungere la postazione vicino a quella di Ludovì. Come ti chiami? Matteo. Abbiamo Matteo in studio, ciao Matteo. Siediti vicino a Ludovico, così ci fa compagnia Matteo. Oh, finalmente un po' di aria, un po' di aria giovane, un po' di cose giovani.
Meno male. Così insieme potremo attaccare il televideo e tutte quelle cose da anziani.
Ma
che
perché
fate,
devi tirare fuori il televideo? C'è un giovane.
Finalmente c'è un giovane alleato. Che così
c'è un giovane alleato.
Possiamo attaccare la vostra retrograda visione
tu, sì,
del mondo patriarcale.
Parla. Sì?
Sì.
Sì, e che social usi?
YouTube.
Grande. Vabbè, quindi comunque, ma quelle cose tipo TikTok, Instagram?
No.
No, no, vedi, no. Vedi,
come no? Né TikTok né Instagram.
Qualcuno si salva.
Qualcuno si salva. Giochi? Videogiochi?
Sì.
Con che cosa?
Fortnite.
Ah, quindi sei uno di quei malati di Fortnite. Ma come, con la Switch? Ok.
No, la
PS5.
A scemo.
No, come PS5? Non me la puoi dire sta cosa. Io no, io. Matteo, io ancora non ce l'ho la PS5. Tu già ce l'hai.
Mai ce l'avrai.
Metti una musica triste, per favore, per sottolineare.
Non la metto
momento.
La musica triste. Non la metto perché non la voglio mettere, perché sono felice che c'è il giovane Matteo in studio. Quanti anni c'hai, Matteo?
11.
11 anni. E con che giochi con la PS5?
Non lo so.
Come non lo sai? Cioè, nel senso, che giochi c'hai con la PS5?
Fortnite, Rocket League e poi.
Ma no, Rocket League è un capolavoro, possiamo dire.
Capolavoro?
Miglior gioco multiplayer della storia dei multiplayer.
Non ci ho mai giocato.
Unisce l'idea semplice, sì, del pallone.
Aspetta, fermati. Da 1 a 10 mi devi dire quante sono le stronzate che sta dicendo lui, ok? Allora, fallo finire e poi mi dai un voto a quello che dice, vai.
Unisce la semplicità del calcio,
sì,
all'amore per i motori.
Sì.
Praticamente sono partite,
sì,
di calcio,
sì,
tra macchine.
Siccome,
cioè, okay, tu guidi una macchina da corsa, 2
sì,
contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4,
sì,
devi fare gol.
Devi,
cioè,
fare
una
gol,
palla che rimbalza in questo stadio,
sì,
e tu con la macchina puoi volare, zompare, salti mortali, boosterate e cose varie, terza, quarta dose, e segnare,
sì,
esatto, colpendo al volo la palla con la macchina.
Quante
è
stronzate hai detto? 10 ne ha dette?
Come 10? Ma che è questo?
La voce della verità.
Ma no, allora stavamo a parlare di un altro Rocket League. Non è Rocket League.
La voce della verità.
Ma lui forse intende che sono stato bravo 10, giusto?
Sì. Ah, il voto era 10. Oh, no, io pensavo che avesse detto le sciocchezze invece. Vabbè, quindi comunque il multiplayer, cioè i giochi in single player, non ti interessano molto i vari?
No.
Che ne so, The Last of Us, God of War, Assassin's Creed,
entrambi. Cambiati i tempi.
Ho capito. Mi vuoi dire che ci sta di che siamo vecchi, la marra?
No,
decisamente
no.
Sì.
Cioè, come.
Senti, tra uno che dice che il televideo è più attendibile di internet e uno che non usa manco più Instagram, ci sarà una via di mezzo, per carità, ma vuol dire che te sei anziano, punto.
Allora, un po' sì. Ok, cioè il tuo punto di vista non è completamente sbagliato, perché un
boomer.
No, non è che è,
esatto,
boomer, non è che è boomer. Scusa, ma mi sono dimenticato, hai detto, cioè 11 anni? 11 anni. Allora, a 11 anni comunque i social, o perlomeno quel tipo di social, cominciano a essere, sì e no, no e sì.
Ma i tuoi coetanei li usano? Li usano?
Sì.
Quindi te perché non li usi?
No, però aspetta, fermi tutti, perché allora adesso arriva una domanda importante.
Ho fatto la domanda importante.
Ma
niente.
Tu non li usi perché non li vuoi usare o perché non vuole papà?
No, perché non li voglio usare io.
Vedi?
Ragazzi, c'è speranza.
Ma fa l'inchiesta la Enzo Biaggi, scusami.
Questo mondo c'è speranza.
Ma non ti piace perché? Non ti piace metter, cioè non ti piace perché non ti piacciono?
Piace postare.
Ah, lo vedi?
Questo mondo.
E cosa
c'è
pensi
speranza
dei tuoi amichetti che invece lo fanno? Domanda.
Che sono stupidi.
Oh, lo vedi? Lo vedi? Lo sapevo.
Il futuro della diplomazia, per Matteo.
Ha mega senso quello che tu dici. Lasciate i social agli anziani. Voi che siete giovani, non ci andate sui social. Basta, fate capire che è una cosa da anziani. Così magari andiamo avanti quando voi sarete la classe dominante dirigente, se esisterà ancora un governo e un'Italia.
Guarda, però, Matteuccio, parlami proprio davanti al microfono, così ti sentiamo benissimo. Bravo, proprio là. Senti, la musica ti piace, ovviamente.
Sì.
Oh, tu c'hai papà musicista, no? Bassista, giusto?
Sì.
Tu pensi di iniziare a suonarlo uno strumento? Già lo suoni? Come sei messo?
Già lo suono.
Che suoni?
Batteria.
Ragazzi, e che ti piace suonare?
Ancora sto imparando.
Non ho capito.
Sta imparando.
Che risposta umile.
Stai imparando.
Momento in cui tutti sono pronti, sempre subito, tutto è subito, lui ti dice sto imparando.
Veramente,
io ti metterei al posto di Luigi Vespasiani.
Sì, senza dubbio.
Guarda, se non
senza,
fosse che
sarebbe
poi
sicuramente più
regia,
onesto intellettualmente.
Non potrei mandare in onda.
Merda,
però e quindi a scopo utilitaristico, però se io imparassi a fare la regia prenderei come co-speaker e non chiaramente l'anzianità, ma largo ai giovani.
questo mi ha questo offeso in vari modi nel corso degli ultimi mesi. Si è fatto registrare mentre con Maurizio Paniconi preparava
che
una,
salutiamo,
che salutiamo, quell'assassino di Maurizio Paniconi, quella serpe assassina, mentre preparava una specie di complotto, dico, ma chi si incula Vespasiani, l'hanno registrati di là e ce l'hanno fatto mandare in onda. È uno che viene qui a dire a me non me vate venire, ma perché devo venire, ma perché sempre alla stessa ora, ma che stiamo a fare, eccetera eccetera. E adesso, dopo che si è ritrovato seduto lì tutti i giorni,
sulle mie terga,
letteralmente, Crocodile Dundee, un riferimento nerd che possiamo usare, la scena nella quale lui cammina sulla testa delle persone per andare a prendere la metro, ha fatto la stessa cosa con almeno una quindicina di colleghi di Radio Rock.
Ha camminato sulla testa e si è seduto lì,
affacciato dalla finestra dicendo questo serve per...
Esatto, questa sera quando tornate a casa ha dato una carezza e si è seduto lì e adesso mi vorrebbe cacciare.
Ma io però
in favore del primo, bravissimo.
Io sono entrato in punta dei piedi, poi sono stato selezionato, scelto.
Mi sono messo lì
davanti al nero cancello e ho detto ci sarà un giorno.
Questo è arrivato, umile, e adesso comincia a dire male di tutti i colleghi che stanno qua.
È la cosa più divertente.
Secondo te è una cosa giù? Cioè, lo abbiamo accolto, lo abbiamo fatto sentire parte della famiglia.
Vabbè,
in due anni.
Non è mai elevato dalla strada, sembra che era un barbone, capisci?
Due anni, ha fatto un percorso che normalmente si fa in 10.
E sono grato all'azienda.
Perché è bravo.
E sono grato all'azienda.
Però adesso comincia a parlare male dei colleghi. Che gli possiamo dire?
Sono tutti tranne il presidente.
Fai parlare Matteo, per favore.
Scusate.
Grazie.
Non lo so.
Bravo. Non lo sai. Ma se a te un amichetto ti facesse una cosa del genere, che gli diresti?
Prima di tutto lo meno.
Lo meno. Ah, però vabbè, sarei aspettato un a pezzo de merda.
No,
che
perché?
Comunque era,
no, una
perché,
persona migliore di te.
No, perché io a te te lo dico a pezzo de merda. Ma come? Ma mi vuoi? Scusa, non ho chiesto. Anzi, pezzo de fango.
E io ti rispondo serafico con un sorriso mentre bevo la mia lemon soda.
Sì. Va bene, vuoi anche fare un rutto?
No,
dopo aver bevuto la tua lemon soda?
Non potrei mai rispetto così tanto a questa azienda e agli ascoltatori.
Perché fino a mo' che hai fatto?
Ho portato dell'entertainment, della gioia e del giubilo, come un Teletubbies senza antidepressivi.
We'll be right back.
Sing with Feathers, Every Time I Die. Allegra questa, ogni volta che muoio. Bella, 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 bella. Sentiamo qualche nota, vai, ascoltiamo qualche nota, vai, partiamo da qua.
Lo so che è un po' fuori discorso giochi, però devo condividere la gioia infinita del regalo di Natale che ho ricevuto l'altro giorno, che è un fantastico Millennium Falcon della Lego. Passa pezzi, amico, non riuscirò mai a costruire, però una gioia.
Chiamaci, ti veniamo ad aiutare.
Cuore, vabbè, volevo dirlo così al mondo. Ciao, belli, grazie.
Allora, chi te l'ha regalato ti ama, questo è fuori di dubbio. Poi non sei affatto fuori argomento, perché qui si parla di nerdismo in tutte le sue forme, in tutte le sue maniere. Cosa c'è di più
nerd? Star Wars e Lego.
Che costruire il Millennium Falcon di Guerre Stellari, perché per me, io sono del 78, per me è Guerre Stellari. Per me non è Star Wars, ok?
Certo, Guerre
per
Stellari.
Me è Guerre Stellari, il Millennium Falcon di Guerre Stellari e della Lego. Quindi ringrazia da parte nostra anche chi te lo ha regalato, perché ti ha fatto un gran bel regalo. Vai.
Beetlejuice.
Sì, che cosa? Sì, vabbè, questi ognuno degli ascoltatori.
Ognuno dice la
ragazzi.
Sua.
Il resto.
Scopare!
Ecco, bene, sì. Sì, vabbè, è la base della vita, dai, un istinto primordiale. Quanto spacca la lemon soda? È buona la lemon soda, anche più dell'Oran soda.
Ma io le evito entrambe.
Io
però
pure, fanno abbastanza.
Perché le
gusti?
Cioè, magari poi bevi la Schweppes al limone.
No,
al limone, madonna. Schweppes è solo tonica classic. Ma dobbiamo fare la top.
C'è la Schweppes al limone, che era
buonissima. Oggi è schifo. Al limone. Il best of del 2021 è andato così.
Non dovevamo fare il best of.
Stiamo facendo il 2000 best of. Ciao da Fabio, io vi batto tutti. Ho la storia Italia a fumetti, 3 volumi, e la storia di Roma a fumetti. E poi, anche se non c'entra niente, 2001 di Sé nello spazio di Jack Kirby, tanto per fare il coatto, letti e riletti, bellissimi, grazie. No, vabbè, si può allargare, se lo può permettere. Ma adesso, Best of 2021!
Di 10 minuti di fuoco.
20 minuti di fuoco, vai.
20, dai.
Vai.
Vabbè, diciamo, era il tema della puntata.
Sì,
meglio e il peggio di quest'anno.
Allora, alla gente del meglio non gliene frega un cazzo.
Il peggio.
Anche perché il meglio è soggettivo. Quindi
il peggio è soggettivo.
Il peggio. Canori, punto 1. Sì, poi 2, peggio del 2021, vai.
2.
La ma.
Hai detto Canori, io pensavo.
No, dico Canori è il peggio del 2021.
No, povero cucciolo.
Esatto. Sì.
È vero che ti sta facendo le scarpe, però insomma,
sta provando da anni, voglio dire.
È il discorso che poi è il nuovo Avanza. Va bene, non perdiamo tempo però.
Non perdiamo tempo, dica.
Ma allora, ce n'è di roba molto discutibile uscita quest'anno. Okay. Io, per quello che mi riguarda, anche rispetto alle attese che avevo, posso dire che in termini di film, quello che proprio mi ha lasciato sbigottito per la sua bruttezza è Eternals.
Ah, quello della Marvel.
Davvero una roba. Non è che semplicemente è brutto, è davvero un film noioso.
Okay,
che nulla aggiunge all'universo cinematografico e, diciamo, all'universo Marvel.
Sì.
E tra l'altro, insomma, fa riflettere, considerando poi che è uscito Spider-Man, che invece probabilmente è il film dell'anno, quantomeno per le emozioni che ha saputo trasmettere a tutto il pubblico. E per quanto riguarda invece le serie, sempre in tema molto molto nerd, una serie che ha davvero lasciato l'amaro in bocca per quanto si è discostata dal ciclo di romanzi originali, è Fondazione. Molto attesa dai nerd, quelli duri e puri. La serie uscita su Apple TV è davvero altra roba rispetto all'incredibile saga di Asimov.
Questo capita, no? Ci sono queste aspettative, perché poi dopo giustamente il fruitore si crea delle aspettative che poi puntualmente vengono deluse. Forse da fruitori dovremmo smetterla di avere delle aspettative.
Ho capito, ma se sei il fruitore, cioè sei quello che deve dare i soldi a chi ti dà della roba, è giusto che ti alzi le aspettative così tu gli dai i soldi, solo che poi dovrebbe non sei tu che devi smetterla di avere gli aspettativi, delle aspettative sono i produttori che dovrebbero rispettare le aspettative che creano.
Cazzo, ho capito,
devo ammettere ho faticato molto a non inserire nella mia personale classifica del peggio il nuovo Matrix, ma semplicemente perché esce il 1 gennaio. Ma l'anteprima è stata qualche giorno fa.
ed è stata una roba davvero imbarazzante.
Lo hai visto?
Sì.
Ah, tu l'hai visto? Perché?
Eh sì, l'ho visto, sì, altrimenti non ne parlerei.
No, pensavo che era appunto le
cioè, aspetta, le aspettative. Allora, time out. Time out. Allora, noi siamo al 30 dicembre. Domani esce Matrix.
No, dopodomani, il primo.
Primo gennaio esce Matrix. Non lo fanno uscire da nessuna parte a mezzanotte domani per fare il Capodanno?
Sì, ci sta. Adesso non ricordo se il circuito UCI o The Space. C'è cioè uno spettacolo,
c'è uno
a mezzanotte,
spettacolo a
5.
Mezzanotte 5 per far uscire, per fare il Capodanno e va bene. Allora, tu arrivi oggi a dire che questo nuovo Matrix, cioè dove c'è Keanu Reeves, uno degli attori più amati, cioè dove torniamo a vedere Carrie e Moss, dove non ho capito perché Lawrence Fishburne non faccia più Morfeo. C'è qualcuno, c'è una versione di Morfeo un po' più ringiovanita,
asiatica,
però
presa, non posso dirlo altrimenti non posso dirlo altrimenti spoiler.
Ok, ok, perfetto. E tu vieni a dire che è una delle cose peggiori?
Sì, è davvero una super cazzola dal mio punto di vista e non riesco a trovare un termine migliore di questo per definirlo.
Cioè tu stai distruggendo il sogno di tanti di noi che non vedevano l'ora di tornare al cinema a vedere Matrix.
No, ma andatela a vedere, ognuno
no,
fa
beh,
la propria
allora,
idea, però.
È il discorso che faceva Sandro. Ci sono tantissimi,
ho capito, che è una super cazzola.
Tantissimi film e non solo che hanno sollevato un'attesa enorme, no? Spider-Man, Ghostbusters Legacy, sì. Tante sono. E devo dire che in modo abbastanza incredibile, in molti casi le attese sono state anche ben ripagate. Cioè, chi temeva, per esempio, su Spider-Man, un'operazione unicamente da fanservice, ha sì visto un
si
film che sicuramente è anche in parte un bel fanservice, ma appunto un bel fanservice.
Fatto bene.
Fatto bene.
Fermati qua, ne continuiamo a parlare fra tre minuti perché sono curioso. Fermi.
Radio Rock. Super classico.
Behind it, real view, me and now. Got the fear in, but I was hearing.
Panama, Van Halen. Beh, canzone dedicata ad un famoso cappello, questa qui. Allora, sentiamo un po' di note, vai.
Comunque ci stavo pure io all'anteprima, sì. E vi posso dire che,
attenzione,
parte sono d'accordo, nel senso che sicuramente se vi aspettate una cosa, un capolavoro, no.
Sì.
Proprio no. Però c'ha delle punte di genialità,
punte di genialità
è innegabile,
sì.
Cioè, sicuramente è un film che va visto, secondo
meno
me
meno male.
Secondo me poi meno magari male. Non ti piace, però tu lo vedi.
Allora, il servizio che ti ha appena reso il nostro ascoltatore fa sì che la Warner Bros non ti abbia inserito nella lista nera nel corso degli ultimi 10 minuti. Allora, però dicevamo, ecco, riprendiamo da te, quindi Spider-Man è alla fine ci sta, è Matrix.
Ma allora, intanto, per rispondere all'ascoltatore, sì. Nerdface non dirà mai, perché è una delle nostre, diciamo, linee editoriali, sì, di non andare a vedere un film. Ovviamente chi scrive di un film esprime un parere personale, che come ogni parere personale, per quanto ben argomentato, è sempre discutibile,
certo,
come lo è di conseguenza il mio. Quindi certo, andatelo a vedere Matrix Resurrection, esce il 1 gennaio, poi se ne parlerà. Dal mio punto di vista è un film che non aggiunge proprio nulla a quanto raccontato, e lo trovo proprio costruito male. Ha un elemento interessante secondo me all'inizio, cioè come presentano, diciamo, lo spunto della trama, la riapertura di un universo narrativo che sembrava chiuso con il terzo,
certo,
film.
Sì.
Però, per esempio, questo spunto è interessante i primi 5 minuti, ma ne dura 40. 40 minuti in cui, okay, sostanzialmente Keanu Reeves è sballottato da uno scenario a un altro senza praticamente proferire un dialogo superiore al "ah, ah sì, okay, davvero?"
Sì.
Così.
Okay.
È tipo il tutorial di Red Dead Redemption.
È un continuo spiegone.
Non
è un continuo spiegone e, che in un paio di momenti lancia degli spunti non geniali, secondo me, interessanti, ma che sono completamente persi in una trama che va da un'altra parte senza alcun tipo di spiegazione, okay, senza poi considerare altri elementi che adesso è anche inutile.
È anche inutile, sì,
sarà un caso che sembra che stai parlando di Star Wars, la trilogia Disney,
ma non è che per caso così è, eh? Matrix 5-6?
Ma speriamo di no, Dio ce ne scampi.
Cioè, da come chiude il film? Da come chiude il film?
No, il film sembra conclusivo.
Sembra conclusivo.
Però si sa che,
che appunto, che se sono riusciti a riaprirla,
l'originalità dell'idea Hollywood non è più di casa da un po' di tempo.
Se sono riusciti a riaprirla la trilogia una volta, lo possono fare di nuovo. Vai.
Guarda, finché mi parli delle monsoda e di oranzoda ci posso anche stare.
Sì.
Ma la pelmo soda, che era quella con pelmo.
No, la pelmo soda.
Penso che loro abbiano un magazzino segreto dove ce ne sono dentro stoccate.
Anch'io.
16 trilioni di pallet.
Come il videogioco di E.T. Fra un po' li seppelliranno sì, nel deserto del Nevada. No, ma non è tanto la pelmo soda. Diciamoci la verità. Ma quanto cazzo fa schifo il pompelmo? Adesso qualcuno. Ah, il frutto più buono! Il pompelmo fa cagare. Cioè, è brutto il pompelmo. C'è un sapore di merda,
no,
il pompelmo.
Non penso di aver mai mangiato un pompelmo.
Perché ha un sapore di merda. E quindi giustamente non te l'hanno offerto.
Ieri per la
non
prima
è che
volta
vai a casa
un
di un amico e dici: guarda, c'è un cestino di mandarini, ne vuoi uno? Se c'hai un cestino di pompelmi, pompelmi, cazzo, non lo offri.
Pompelmi.
Fa schifo il pompelmo.
Pompelmo.
Pompelmo lo diranno, sì, lo diranno
Pompelmo,
forse a
Pompelmo.
Non lo so, a Brembate sull'Arno diranno. Però no, il pompelmo fa
Pompelmo.
Come cazzo lo vuoi chiamare? Fa schifo.
Fa schifo.
Cioè, è amaro, è aspro. C'è qualcosa di più
e
brutto?
Risponderà
del
di
pompelmo.
Fronte a Dio. Che te devo dire?
Forse, guarda, pompelmo. Peggio del pompelmo c'è il frutto quello brasiliano che sa di vomito. Cioè, quello forse. No, c'è un frutto brasiliano che sa di vomito.
Vabbè.
E forse quello può essere peggio del pompelmo.
Viene di quella
Vai.
Schifezza ancestrale.
Sì.
La useranno per pulire i pavimenti ormai.
Pure, secondo me, ci fa l'interzivo
comunque...
il pompelmo. Sì,
sì, il Millennium Falcon te lo amano proprio.
Sì.
E però non fare il disfattista, ce la farai. Magari
ce la farai.
3 anni come ho fatto io,
amico mio.
Perché era tipo la tela di Ulisse, capito?
Sì.
La tela di Penelope. Io lo facevo,
sì,
e di notte mio figlio si svegliava e lo disfaceva.
Sì.
Quando ho scoperto sta cosa, gli ho tolto il cioccolato per 3 mesi perché te lo meriti, mi disti il lavoro.
È stato anche buono.
Troppo buono.
Troppo buono.
troppo buono.
Tre mesi senza cioccolato. Attenzione, perché abbiamo una risposta da un'ascoltatrice, Federica, che secondo me è qui a difendere. Il durian è il frutto più schifoso del mondo. Puzza e sa di vomito, confermo. Sì, e ne vanno matti, tipo in Brasile, in Sud America. Però vediamo un po' che cosa dice la nostra ascoltatrice Federica, che secondo me è qui a dire qualcosa.
Allora, per la prima volta io ho dovuto mangiare il pompelmo per questioni pompelmo. Mediche, perché l'hanno...
Per questioni?
Mediche.
Mediche, mediche.
Sì.
Decantato.
Sì, pare che abbia delle grandi doti, sì.
Miracoloso.
Sì.
Se ci ripenso c'ho ancora i brividi.
Capito.
Secondo me nessuno di proprio propria volontà mangia il pompelmo. Oh, cioè, uno deve essere per forza costretto.
Sì, bravo.
Ecco, diciamo che il primo Matrix è un'arancia di Sicilia rossa e succosa, e
l'ultimo è un
Resurrection
pompelmo.
È un pompelmo rosa.
Ok, vabbè, che vi devo dire, ragazzi, ce l'andremo comunque a vedere con dolore. Io devo dire che peggio del pompelmo c'è il film di Spawn. questa è purtroppo,
e quelli sono i traumi verità che ci portiamo dietro da tanti anni.
Ma tu pensa se lo facessero adesso un film di Spawn? Pensa un po' se lo facessero adesso. Però di contro c'è la serie, c'è la serie TV, o perlomeno c'è, ci sono gli OAV, ci sono quelle, mi pare, 8 o 9 puntate che sono molto 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 belle, quindi casomai recuperare la serie TV. Lo stanno facendo un film. Ah, non lo sapevo, stanno facendo un film di Spawn.
Così dice Marco.
Vabbè, in un minuto c'hai qualche altro peggio del 2021?
Tanto, scusate,
così,
Davide,
prego.
Messina dice che va ghiotto di pompelmi e ne ha una mezza dozzina in frigo.
Molto bene, molto bene. Noi salutiamo Davide, ovviamente.
Davide Messina era presente con me all'anteprima di Resurrection, e questi sono i segni. Vedi?
E non si è espresso, ha parlato soltanto del pompelmo, che qualcosa vorrà dire, secondo me. E, però Davide, si sa, è un artista, gli artisti sono un po' matti, no? Quindi che gli possa piacere il pompelmo ci può anche stare. E dicevi, abbiamo qualche altro peggio di quelli veri veri peggio, oppure possiamo chiudere qui?
No, io direi che possiamo chiudere qui con questa anteprima del nuovo Matrix. Insomma, mi sono intristito, ecco, parlando, quindi non...
Vabbè, si è spento, hai visto la matrice anche tu.
Sì, adesso, sì, sì.
E quando torni a trovarci?
Martedì prossimo riprendiamo con i nostri appuntamenti
consueti.
Abbiamo
fatto oggi uno speciale di chiusura così dell'anno per salutarci un paio d'ore. Martedì comunque riprenderemo regolarmente.
Domani è l'ultimo dell'anno.
Domani è l'ultimo dell'anno.
Sì, film di protesta, era solo il gancio per ricordarvelo.
Sì, film di protesta con Lemon Soda a seguito.
Esatto.
Va bene, quindi ci ritroviamo martedì prossimo.
Martedì prossimo avremo ospite Greta Xell, autrice Bao Publishing.
Sì.
E per il resto, che dire, buon anno a tutti.
Auguri.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici, che sia un altro anno dedicato ai nostri amori nerd.
Ai nostri amori nerd. Aspetta, però qua arrivano secondo me altri messaggi sul pompelmo, però non facciamo il tempo a sentire.
Regalatemi Millennium Falcon de Lego.
Ma sì, a domani, ciao.
Somebody who can do the job for free. When you need a bit of loving, 'cause your man is out of town, that's the time you get me running, and you know I'll be around. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah, work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. Light the candle, put the lock upon the door. You have sent the maid home early, like a thousand times before. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah.
tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.